Più che altro una domanda proprio di informazione storica, se esiste quindi un testo, e ci pensavo intanto che tu stavi parlando, che guardavo il titolo del libro che hai lì, se esiste un testo considerato il più fedele, il più storicamente credibile di tutti i discorsi del Buddha, o da tanti testi ne è uscito fuori uno? Mi sono espressa molto male, ma...
Chiaro. Allora, quello più aderente all'insegnamento originario, quello da cui ho tratto anche i sutra che non ho letto del tutto, ma che ho usato per l'esposizione, è il canone Pali. Il Pali è una delle lingue del nord dell'India, del periodo in cui visse il Buddha, e probabilmente lui non si espresse in Pali, ma in un altro dialetto, che comunque era molto simile al Pali. E quando furono raccolti i suoi discorsi nei primi concili, furono redatti, mandati a memoria e poi trascritti in Pali. Quindi questi sono i più antichi. Essendo i più antichi, sono quelli che maggiormente potremmo fare affidamento. Anche nei quelli più poi il canone Pali si è sviluppato in diversi secoli, ci sono stati più concili, per cui anche lì bisogna un pochino discriminare. Degli studiosi e maestri come Stephen Batchelor, che avevo accennato all'inizio, e filologi, anche da un punto di vista proprio dei termini che venivano usati, cercarono di capire anche la datazione dei sutra, di quando erano stati composti, e in modo tale da cercare di scremare un poco quello che è stato poi posteriore, anche tutte le interpolazioni che ci sono state nel tempo. Non è facilissimo, quindi bisogna un po' affidarsi appunto a quelli che hanno studiato anche i propri aspetti filologici, usare anche un po' di buon senso nell'insegnamento generale, anche riuscire a capire quelle che potrebbero essere le parti che meno sono aderenti all'insegnamento originario. Per cui il canone Pali è quello che più si avvicina, e questo è un estratto del canone, ma anche su internet si trova canonepali.net, che è scritto in italiano, è stato redatto da una persona molto meritoria. C'è poi invece in inglese Access to Insight di Tanavaro Bhikkhu, e molti sono stati tradotti dall'inglese in italiano, anche noi forse qualcuno abbiamo contribuito a aggiungerlo, per cui si può fare riferimento a queste fonti. Chiaramente, essendo passati 2600 anni, è molto difficile dire queste sono le parole del Buddha, però con buona approssimazione, anche cercando appunto di scremare certi tipi di testi, si può avere una buona approssimazione. Invece quello che riguarda Mahayana, il Mahayana si è sviluppato 2 secoli dopo l'era cristiana, quindi 7 secoli dopo la nascita del Buddha. Alcuni sutra composti nel canone Mahayana sono un pochino più discutibili, quindi se già bisogna cercare di discriminare sul canone Pali, sul canone Mahayana bisogna essere ancora più attenti, perché a volte ci sono degli aspetti che trascendono molto l'insegnamento originario.
Perché poi comunque alla fine chiunque elaborava un sutra aggiungeva qualcosa di suo o della sua personale interpretazione. Chiedo.
Dunque, i monaci più antichi, probabilmente tipo Ananda, che era l'attendente del Buddha, e altri che hanno mandato memorie sutra, cercarono per molto tempo di mantenerli aderenti all'insegnamento originario. Però chiaramente, passando di bocca in bocca, qualche parola viene storpiata, qualcuna viene malinterpretata, qualcuno non ha capito bene il senso del discorso e lo elabora in modo diverso, altri per apprendere diciamo, i seguaci del brahmanesimo cominciano a inserire aspetti del brahmanesimo nel buddismo, insomma, bisogna fare un po' attenzione, ecco, non tutto va preso per buono, bisogna sapere anche un poco discriminare, oppure rivolgersi a dei maestri che hanno una buona conoscenza. Thich Nhat Hanh è uno, Stephen Batchelor sicuramente anche da un punto filologico è stato molto molto attento, quindi ci sono dei maestri anche contemporanei a cui si può fare affidamento. E poi un po' man mano nel proprio andare verso il risveglio, quindi cominciare a discriminare tra quello che è reale e aderente all'insegnamento e quello che non lo è.
Un attimo, di periodi diversi.
Prendi un attimo, rifai la domanda così poi.
La visione portata avanti nella via del Theravada o del Mahayana a cui hai fatto riferimento adesso, e anche quella della via tibetana, sono in periodi diversi oppure contemporanei?
No, i periodi sono diversi. Il più antico, quello appunto Theravada, Thera vuol dire gli antichi, quindi l'insegnamento degli antichi, è il più vicino all'insegnamento originario del Buddha. Il Mahayana, come dicevo, circa 2 secoli dopo Cristo, quindi circa 7 secoli dopo il Buddha. Invece l'insegnamento tibetano, che si chiama Vajrayana, deriva dal Mahayana, importato dalla Cina, in Giappone, in Tibet, è stato portato circa nel XIII secolo dopo Cristo, quindi sono già passati 1800 anni. Poi si è anche il Vajrayana è un insegnamento originale perché si fonde anche con la credenza Bön, che è quella tipica del Tibet, una credenza animistica, quindi il buddismo tibetano è molto originale e per certi aspetti si discosta un po' dall'insegnamento originario del Buddha. Quindi da quasi contemporaneo con Theravada, 7 secoli dopo, 18 quasi secoli dopo il tibetano. Poi è andato anche in Giappone, dal Cina in Giappone, un po' prima del Tibet, però si parlano già di molte centinaia d'anni, magari 500, 6, 7, 800 anni di differenza, quindi gli insegnamenti. Poi in Cina, per esempio, c'era molto il culto degli antenati, per cui il buddismo si associa al culto degli antenati, totalmente esente dall'insegnamento originario. In Giappone con lo Shinto, con la religione tradizionale del posto, quindi ha altre connotazioni, molto giapponese, in giapponese la parte dei samurai, un buddismo anche molto duro, molto, molto in cui si parla poco dell'insegnamento e molto dell'esperienza diretta, quindi a volte non conoscevano neanche i sutra perché era proprio solo di esperienza diretta. Invece quello tibetano molto molto sui sutra, molto sulla conoscenza, per cui ci sono tutte delle fronde di questo albero, anche molto rigoglioso, ma anche molto diverse, molto distanti l'uno dall'altro.
A questo proposito,
poi posso?
Se ci sono paesi, intesi come nazioni o tradizioni comunque, che si avvicinano di più a quello che è il canone Pali, quindi quello che riporta un po' l'insegnamento originale.
Dunque, in genere i paesi che seguono il Theravada sono i paesi del sud, quindi l'isola di Ceylon, dove probabilmente sono stati scritti i primi sutra, Thailandia, che altri paesi, Laos, ecco, questi paesi della fascia meridionale sono quelli più aderenti al Theravada. mentre Cina, Vietnam, Giappone sono più nella fascia Mahayana. Poi c'è il Tibet, che dal Mahayana crea Vajrayana, che è molto ancora diverso. È un discorso difficile, perché anche il Theravada è una tradizione molto antica, e quindi una tradizione che ha 2000 anni è molto difficile che si mantenga del tutto, non dico solo coerente, ma che non abbia degli sviluppi. È normale, è naturale in tutto quello che è umano che si sviluppi, altrimenti muore, diventa un fossile. Invece l'insegnamento del Buddha è ancora molto vivo e vivace, però si va a sovrapporre a delle situazioni esistenti. Non è che dove è arrivato l'insegnamento del Buddha non c'era nulla, c'era una tavola vuota, c'erano già altre cose. Anche in Occidente si va a sovrapporre, per esempio, l'insegnamento cristiano, che può essere cattolico, protestante, e quindi ci sono delle commistioni. Forse in questo momento è più l'Occidente quello che tende a ristudiare e cercare l'insegnamento originario, proprio perché, non avendone una tradizione, è molto più libero. Non so, cioè, può essere un centro qui vicino tibetano, a 200 metri uno di Mahayana del Sutra del Loto, può esserci un qui, che so, a Vallera, o qualcuno che fa Theravada. Quindi noi siamo molto più liberi e possiamo anche avere uno studio più libero dei testi originari. Per esempio Stephen Batchelor, lui è inglese, vivente, prima è stato dei tibetani, poi non era stato molto convinto dell'insegnamento, è passato in Corea e poi ha cominciato anche una sua visione originale, che trovo anche molto interessante. I libri di Stephen Batchelor e i suoi insegnamenti sono molto interessanti, quindi oltre naturalmente Thich Nhat Hanh e altri maestri contemporanei. Ci sono tanti altri, poi se qualcuno interessa forse abbiamo anche una piccola bibliografia sul sito. Per cui la risposta è ni. Diciamo, nel buddismo tradizionale, che ha migliaia o comunque decine di secoli, è molto difficile che ci sia ancora un insegnamento molto aderente a quello originario del Buddha. E proprio io pensavo una volta, ho pensato una frase, perché il Buddha è venuto in Occidente. Il Buddha è venuto in Occidente da un punto di vista così figurato, perché aveva bisogno di rinverdire l'insegnamento, perché noi occidentali, appunto, essendo del tutto indipendenti da tutte le tradizioni, possiamo un poco riportare l'insegnamento originale e poi portare un insegnamento del buddismo che si fonde con l'Occidente, perché noi abbiamo le nostre tradizioni, difficilmente scopriamo un buddismo assolutamente delle origini, ma verrà mischiato in qualche modo con le nostre credenze religiose, sociali, civili del nostro paese.
Sì. Rispetto agli insegnamenti originali di cui parlavi, come si integra la pratica dello yoga e come è cambiata la parte di pratica anche con gli insegnamenti?
Grazie. Dunque, io per lo yoga parlo di un tipo di insegnamento, quello del Raja Yoga, che è stato codificato circa 2000 anni fa da un praticante maestro che lo codificò appunto in quel periodo. E quindi questo è il mio riferimento. Poi ci sono tanti tipi di yoga anche successivi, però se cominciamo a prendere tutti i tipi di yoga che esistono, diventa molto difficile. Rispetto al Raja Yoga ci sono grandissime somiglianze, per esempio sulla visione dei klesha, i motivi di dolore sono praticamente identici, quelli del Buddha e quelli degli Yoga Sutra di Patanjali. Probabilmente Patanjali conosceva l'insegnamento del Buddha e qualcosa è stato integrato. Per esempio la sofferenza, le cause della sofferenza sono, come dicevo, le stesse. Il Buddha stesso era un asceta, ai tempi erano yogin, quindi il suo insegnamento è un insegnamento che rientra nella tradizione, non rientra nella tradizione classica indiana perché non fa riferimento ai Veda, quindi da quel punto di vista è eclettico, è fuori dall'insegnamento originale, ma dagli altri insegnamenti indiani come quelli degli Yoga Sutra direi che ha una notevole coerenza, c'è una grande vicinanza tra gli insegnamenti. Il Buddha, dunque, negli insegnamenti del Buddha non ci sono degli aspetti fisici, ma lui era un asceta, era uno che stava seduto magari dei giorni interi in meditazione, quindi non pensava neppure di parlare della posizione a gambe incrociate, no? Non parlava delle posizioni dello yoga, perché per loro era una cosa assolutamente naturale. E per noi occidentali che c'è un po' questa dicotomia, perché chi segue magari una pratica buddista non ha una pratica fisica e chi magari fa yoga non sviluppa una pratica di consapevolezza che va al di là delle posizioni. Per cui secondo me si possono integrare molto bene, c'è anche lo yoga, negli Yoga Sutra, gli ultimi aspetti sono aspetti meditativi e sono molto simili a quelli del Buddha. Per cui noi tendiamo molto di più a portare gli aspetti fisici dello yoga, ma lo scopo del Raja Yoga era proprio quello del Samadhi, di arrivare a uno stato di consapevolezza che può essere molto vicino a quello di vedere la realtà così com'è del Buddha. Perciò c'è una notevole vicinanza e quindi chi pratica yoga forse dovrebbe sviluppare più una parte anche di consapevolezza del dolore e delle cause e chi segue una pratica buddista dovrebbe forse anche integrare con una pratica fisica perché i due aspetti stanno veramente molto bene insieme. Non c'è una contraddizione tra gli insegnamenti del Yoga Sutra e gli insegnamenti del Buddha.
A proposito dell'aspetto più fisico, tra virgolette, dell'insegnamento del Buddha, una curiosità personale è quella di sapere se l'aspetto del vegetarianesimo, del veganesimo, è qualcosa che, cioè il non alimentarsi di animali è qualcosa che il Buddha cita nei suoi insegnamenti o qualcosa che è nato tradizionalmente dopo da chi li segue?
Grazie, bella domanda. Allora, il Buddha e i suoi monaci, monache, vivevano di elemosina. Il Buddha diceva che non avrebbe accettato cibo in cui ci fossero stati degli animali uccisi specificamente per lui. Quindi nessun animale doveva essere ucciso per alimentare il Buddha. Però, andando a chiedere elemosina, se andava in una casa dove avevano del cibo con della carne, lui lo prendeva come un'offerta, anche per non offendere la persona che gli offriva il cibo rifiutandolo. E perciò c'era questa divisione, quindi lui di per sé non voleva che ci fossero uccisioni, ma non poteva decidere cosa facessero gli altri, per cui lui predicava questo, chiedeva che si avesse rispetto per tutti gli esseri viventi, ma non lo poteva imporre. Suo cugino Devadatta, di cui forse avevamo detto qualcosa prima, invece fece uno scisma dicendo no, che dovevano essere assolutamente vegetariani, non lasciare anche tutte quelle piccole comodità che avevano vivendo nella foresta, non è che avessero grandi comodità, fare una vita ancora più ascetica. E Buddha disse che non proibiva a nessuno di essere totalmente vegetariano, ma non lo imponeva per questi, naturalmente con questa clausola, che nessun suo discepolo facesse uccidere degli animali per la propria alimentazione. Quindi questo lo faceva proprio per non offendere le persone, perché magari qualcuno aveva solo quel cibo, oppure non sapeva qual era la pratica del Buddha e non voleva creare ulteriore sofferenza in queste persone. Però non chiedeva che nessuno uccidesse animali per l'alimentazione sua e dei suoi monaci di proposito. Non so se ho risposto. Sì, e poi si può magari cercare appunto con chi sia più dimestichezza, dire guarda, io preferirei che non mi facessi questo, però chiaramente se vai da una persona sconosciuta che ti invita a cena, non sa che tu sei vegetariana, ti propone il cibo animale, io farei molta fatica a mangiarlo, però il Buddha l'avrebbe accettato per generosità verso quella persona. È un'ottima cosa. Ecco, l'importante è fare in modo di non mettere in difficoltà le altre persone, perché questo fa parte della generosità e benevolenza, che sono i cardini dell'insegnamento del Buddha. Grazie. Certo, sì sì certo, anche lo sprecare il cibo sicuramente è un aspetto contrario all'insegnamento. E loro proprio per questo mangiavano una volta solo al giorno prima di mezzogiorno, perché essendo in un clima tropicale il cibo non si conservava molto, quindi proprio per evitare di sprecare il cibo mangiavano solamente il pasto di mezzogiorno. Questo era l'unico pasto al giorno dei monaci. Sì, 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 ma molti monasteri ancora così, a volte a cena c'è qualcosa di veramente molto leggero. Sì, sì, tendenza è quella. Era proprio anche per un fattore igienico, no? Perché il cibo in un clima di quel genere non si conservava molto a lungo.
Beh, hanno percorso i tempi nostri, adesso c'è passata una tendenza del digiuno alternato, intermittente, di mangiare, cioè conosco degli amici che mangiano solo a mezzogiorno, saltano la cena perché si trovano bene, però loro lo facevano già per motivi anche necessari, però la sapevano già, come del resto anche altri tipi di pratiche, gli stessi anche i monaci cristiani facevano un giorno di digiuno per purificare l'organismo, eccetera, eccetera. Ancora una volta la conferma che non abbiamo inventato molto, anche se lo vediamo su un tablet o su un computer, insomma.
Sì, sì,
ogni volta ritorna anche la grande intuizione del Buddha anche da un punto di vista psicologico, perché proprio questo sistema è anche tipico della psicanalisi profonda, quella in cui l'essere, l'individuo deve trovare la sua chiave, il suo sentiero, e non deve esserci nessuno che ti impone o che addirittura ti insegna a fare cose piuttosto che altre. Però leggendo i testi del Buddha, almeno quelli pochi che io ho letto, questa cosa risale sempre, che aveva già avuto una grande intuizione su com'è composta la nostra psiche, insomma. Sì. E mi sembra veramente una delle più grandi rivoluzioni, perché all'epoca ancora, cioè mi fa specie che fosse dell'epoca, in realtà lui era un essere umano che aveva già intuito quello che c'è.
Certo. Per esempio ci sono digiuni delle Kadeshi, 11 giorni dopo la luna nuova e 11 giorni dopo la luna piena, nello yoga a volte si tende a fare un giorno di digiuno, proprio perché sembrano essere giorni molto adatti per il digiuno stesso, quindi senza fare cose estreme, sarebbero due digiuni al mese, che non è una cosa assolutamente impossibile. Certamente. Ecco, se qualcuno interessa una raccolta dei sutra antichi, questo, la rivelazione del Buddha, primo, perché sono due, secondo è del Mahayana, della Mondadori, ecco, può essere un testo interessante. Chiaramente non ci sono tutti, ci sono alcuni di questi sutra, molti si possono trovare appunto su canonepali.net, altri, dicevo, su Access to Insight di Tanisro Bicor, sono in inglese, comunque ormai c'è il traduttore di Google che tutto sommato non è male, quindi anche se non conoscessimo perfettamente l'inglese può essere utile. Tanisro Bicor traduce direttamente dal Pali, quindi è sicuramente molto interessante, perciò se avete interesse proprio negli insegnamenti se ne trovano tanti su internet, oppure anche su questo testo. Un altro è questo, il Buddha parla qui e ora, di Stanley Rice, che prende alcuni sutra fondamentali e li riporta in un linguaggio contemporaneo. A volte anche la lettura dei sutra può essere un po' faticosa per il linguaggio in cui non siamo magari abituati, per le ripetizioni. Ecco, lui li riporta in un linguaggio contemporaneo, essendo comunque aderente al significato del sutra, quindi un po' più facilmente leggibili. Questo, il Buddha parla qui ora, è della Ubaldini. Sì, sì. Bene, se c'è ancora qualche altra domanda, considerazione, volentieri, altrimenti chiudiamo la serata.